Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. Con noi oggi il giornalista ed esperto di storia romana Renato Vertunni. Renato, benvenuto.
Grazie a tutti, buongiorno.
Allora, oggi abbiamo scelto di parlare dell'illuminazione e del riscaldamento a Roma, quindi andremo fra torce, lanterne, lumi ad olio. Da dove vogliamo iniziare?
Beh, incominciamo proprio dai lumi all'olio, che sono i primi. E cominciamo da facendo una premessa e dicendo che da sempre la notte aveva incusso terrore alla gente, paura, ed era logico perché di notte nelle grandi città giravano i delinquenti, quindi c'era un certo timore e riverenza per il buio. A un certo momento questo incominciò a finire il punto di partenza di Napoleone. Napoleone mandò a Roma un generale, un certo generale Mills, il quale aveva compiti della urbanizzazione della città e aveva fra l'altro quello della illuminazione. Che cosa doveva fare questo qui? Doveva cercare di rendere la città più luminosa possibile la notte. Lui veniva dalla città Lumière, ovviamente un Lumière che era molto, molto differente da quello che oggi è Parigi, però era illuminata, Roma era decisamente al buio.
Ma questo per arginare la delinquenza?
Ma per arginare la delinquenza e per accedere a una certa viabilità notturna, perché molte volte ti potevi anche perdere nei vicoli, nelle strade di Roma, uno che non fosse stato espertissimo si poteva anche perdere. Successe questo, che l'illuminazione a quel tempo, all'arrivo di Napoleone, c'era, ma era limitata a delle lampade ad olio che erano soprattutto agli angoli delle strade, a un trivio, a un quadrivio, sotto, che illuminavano una Madonnella, un'immagine sacra, ed erano ad olio, ma erano pochissime e poi davano più che altro, più che illuminare, davano l'indicazione della viabilità, dove dovevi andare. E con tutto questo Napoleone lo volle trasformare in una illuminazione fra virgolette, ovviamente, che andava dal Pantheon a Piazza Colonna. Il generale fece questa illuminazione che poi, quando ritornò il Papa dopo la caduta di Napoleone, mi pare del 1807 mi sembra, e questa idea di illuminare la città si mantenne. Infatti, quando Pio IX diventò pontefice nel 1846, diede ordine, fece un editto per l'illuminazione delle strade, e per la prima volta, oltre all'olio, che poi l'illuminazione ad olio si trasformò in illuminazione a petrolio, venne l'idea del gas, e il pontefice diede autorizzazione a costruire fuori di Porta Flaminia, dove esistito fino a una trentina di anni fa, niente di meno, un gasometro della fabbrica del gas, per portare il gas a Roma. Questo ricordo del gasometro che stava davanti alla praticamente vicino a Ponte di Risorgimento, io me lo ricordo fino a 30-40 anni fa. C'era un piccolo gasometro, non so se funzionasse, ma c'era ancora. Questo gas veniva a Roma e a Roma aveva il compito di distribuzione in alcune zone, soprattutto nei palazzi dello Stato Pontificio, ovviamente, del Vaticano, e le altre zone. Però a un certo momento il Papa dice: facciamo un esperimento di illuminazione stradale e illuminiamo la via papale. La via papale andava praticamente da Castel Sant'Angelo alla Piazza Venezia, ossia l'attuale Piazza Venezia, Piazza San Marco, attraversando via dei Cesarini, che non c'è più, e fece questa illuminazione attraverso una società, le soci inglesi che operavano a Roma in concorrenza con i francesi, un'anglo-romana, per fare il gas, e diede l'incarico a un ingegnere inglese, un certo James Shipser, che era un inglese che doveva fare il progetto. Infatti il progetto, praticamente la la strada illuminata era pronta e nel Natale del 1856 fu stabilito che si doveva fare questa festa e questa illuminazione. Mi correggo, 1855, Natale 1855, per fare questa illuminazione.
Quanto era lunga questa strada, il percorso?
Quella è la distanza attuale, da Castel Sant'Angelo prendi, adesso non so se facessero Piazza Navona, quelle parti, poi andavano su questa via dei Cesarini, che era una via che costeggiava praticamente Corso Vittorio, insomma, a Piazza del Gesù, e arrivava a Piazza San Marco, quindi c'era stato massimo un 3 chilometri, ecco, non so, in grosso modo penso, perché non l'ho mai fatta.
Forse di meno, forse di meno, Renato.
San Pietro, insomma, era praticamente Castel Sant'Angelo, Piazza di San Marco, ecco, praticamente era questa la strada, attraversando Piazza Navona, questa zona qua.
E quindi fu realizzato?
Fu realizzata, e quando però doveva inaugurarsi la notte di Natale, invece fu pubblicato che la cerimonia veniva rimandata, non si sa mai perché, alla notte della Befana dell'anno seguente. La strada fu illuminata, grande festa, i romani erano tutti per la strada. A un certo momento fu un avvenimento sensazionale, perché per la prima volta Roma aveva una strada illuminata. Ovviamente la strada sola, le zone laterali erano tutte buie. Allora poi il Papa, in gennaio, ricevette questo ingegnere per congratularsi per l'opera che aveva fatto, che era molto bella. Ecco, questo fu il primo passo dell'illuminazione a gas, però permaneva la esistenza dei lumi ad olio, che pian piano si trasformarono in lumi a petrolio.
Ma questo veniva usato nelle case, probabilmente?
Il gas?
No, i lumi ad olio.
Ah sì, ma nelle case ci veniamo dopo, perché è tutto un capitolo a parte le case. Qui parliamo delle strade. La strada era illuminata in questi tre modi. A un certo momento ci fu una disputa fra le società che gestivano il gas e quelle che gestivano l'olio petrolio, perché veniva a costare circa 2,5 centesimi al giorno a Lampione, al comune di Roma. Invece il gas veniva a costare un po' di meno. Insomma, fu fatta una transazione per cui le due società si unirono e il gas e l'illuminazione stradale a Roma costava 3 centesimi a Lampione. Perché dico Lampione? Perché non era come oggi, che si schiaccia un bottone e si illumina una parte della città. No, bisognava passare sotto un lampione, sia a gas e sia a petrolio o a olio, e accenderlo.
C'era chi faceva proprio questo mestiere?
Esatto, c'erano dei lampionari che avevano il compito ogni sera, e poi vedremo a quale ora, il compito di passare e accendere i lampioni. Ovviamente il lampione a gas era, diciamo, il gas arrivava per condotta, quindi era più facile l'accensione. E ancora si trovano nel sottosuolo di Roma, si trovano delle tubature di quel tempo che portavano il gas ai lampioni. E, ripeto, il gas era portato ai lampioni, si accendeva, questo c'era una torcia e accendeva il lampione. Invece per i lumi a petrolio o ad olio, che poi l'olio passò tutto a petrolio ovviamente, ognuno di questi conteneva un recipiente con la materia prima, ossia olio e petrolio, che serviva per l'illuminazione, e bisognava qua avere anche la seccatura di andare a riempire periodicamente questi serbatoi, se no i lampioni non si accendevano. Il lampionario in mezz'ora doveva accendere un certo numero di lampioni.
Quindi andava anche di corsa?
Andava di corsa e aveva una penale. Dopo la mezz'ora aveva una penale. Quindi doveva di corsa accendere questi lampioni. Ognuno aveva una zona, aveva, ecco. Oh, e doveva accendere i lampioni. E fatto questo, la città era illuminata. A Roma c'erano, nel 70, c'erano circa 2.000 lampioni all'olio e petrolio, circa 1.800 a gas. E la zona che poi rimase tutta a gas fu tutto il centro della città, mentre la periferia, ossia periferia per allora, Colosseo, San Giovanni, eccetera, rimase per lungo tempo ancora a petrolio. I compiti erano di una sola società comunale, che era gestita da una società retta da una specie di supervisore che era un professore di fisica dell'Università La Sapienza. Questo signore che aveva il compito di supervisione e veniva definito il fisico dell'illuminazione. Così praticamente la città era, diciamo, tra virgolette, parzialmente illuminata.
C'era in tutto praticamente... Perché parzialmente?
Perché praticamente un 4.000 fra gas.
Facevano ben poco, dici?
Faceva ben poco. Rispetto a prima ci si vedeva, ma era molto, molto limitata. Nel frattempo il gas, essendo distribuito attraverso una canalizzazione sotterranea, poteva anche arrivare nelle case. E infatti furono prima di tutto illuminati i palazzi ufficiali dello Stato Pontificio e poi il Vaticano, il Quirinale, eccetera. E poi arrivò anche nelle case importanti, quindi allora dei principi, e il gas arrivò anche nelle case e poi man mano si diffuse piano piano. La bellezza del gas era questa: quando arrivava nei posti era facile l'accensione, come ho già detto, era facile anche la distribuzione, e pian piano il petrolio, come ho detto, il petrolio e il gas andarono in disuso. Possiamo anche ancora dire questo, che i lampioni a Roma non erano tutti uguali.
Perché per quale motivo?
Per questo motivo, per la densità della luce. Per esempio, il lampione era ad una lampada sola, no? Però, per esempio, c'erano alcune zone di Roma dove ci voleva più luce, e allora in questo modo venivano messi dei lampadari, diciamo delle lampade, a tre canali di illuminazione.
E quali zone?
Santa Maria Maggiore era una di queste.
Quindi per la grandezza?
E poi un'altra zona di Roma che mi sembra che sia stata la zona della piazza di San Marco. Però non so come spiegarmi, erano piedistallo solo, ma erano a tre luci, ecco, in modo da dare una maggiore illuminazione. Questo è quanto riguarda la illuminazione di Roma. Possiamo ancora dire...
Sti romani si dovevano anche riscaldare però, no?
Ma prima di riscaldarsi dovevano illuminarsi, perché nelle case c'era l'abitudine di andare a letto presto, perché con questo fatto dell'illuminazione praticamente anche parziale, perché ripeto, Roma non era tutta illuminata, fino al 1870-1865 la città la sera moriva, i negozi si chiudevano e la gente si ritirava.
Andavano a letto con le galline praticamente.
Andavano a letto sì, dopo le galline, ma molti non andavano a letto perché chi era che girava la notte? Ecco, chi era che girava la notte? Alcuni erano i servitori che andavano di gran fretta a chiamare un medico per un malato. Erano i servitori che chiamavano il prete perché c'era un moribondo, e questi erano i servizi, diciamo, di urgenza. Poi c'erano ancora quelli che andavano al teatro, ma il teatro finiva alle 11, ma andavano tutti in carrozza e tornavano a casa in carrozza nel loro palazzo, e dove generalmente cavallo e cocchiere dormivano. Poi c'erano i viandanti della notte, che erano quelli che andavano al caffè veneziano, erano pochissimi, ma alle 10, alle 11 chiudevano. Quindi praticamente la città dopo mezzanotte era assolutamente spopolata. C'erano semplicemente questi casi di emergenza, di quello che stava male, il prete che correva per dare l'estremunzione, ma erano casi rarissimi. Quindi generalmente la città era vuota, e questo dava la possibilità ai latrones, i latrones erano i delinquenti dell'epoca, che giravano e potevano rubare molto più agevolmente della notte. Oggi i latrones...
Non è che c'era molto da rubare comunque all'epoca?
Beh, c'era da rubare i negozi, non c'era da rubare, però i latrones si arrangiavano in tutti i modi. Sì, non c'erano i negozi di oggi, ma c'erano i negozi che avevano anche delle cose importanti, quindi erano sempre questi qui in giro. Poi erano dei teppisti, gli uomini della notte, dei delinquenti della notte, che bisognava... Poi la teppa era proprio una cosa volgare e cattiva che esisteva anche a Roma, era lo straccio dell'umanità, che girava ovviamente la notte. Però la notte girava anche la ronda. La ronda era...
Che controllava, giusto?
Sì, un controllo. Erano 3-4 uomini di poesia che passavano e dicevano: sono le ore 3 di notte e tutto va bene. E tu sentivi questo e una ronda.
E ti tranquillizzavi?
Passava la ronda della notte, insomma, ecco, non so quante volte passava, come le guardie notturne fino a poco tempo fa da noi.
Che mettono il bigliettino.
Il bigliettino, oppure ci facevano il pulsante, eccetera. E io qui avevo in campagna una guardia che passava 3 volte la notte e sapevo quando passava, ma oggi non passano più, non so cosa è successo.
Costano troppo.
Costano troppo, non ci sono più. Allora, venivano e passavano, e a Roma dicevano: sono le 3 di notte, le 2 di notte, e passavano ogni 2 ore, ogni 3 ore, ovviamente i passaggi erano vari, se no i ladrones si abituavano al passaggio. Questa era la notte di Roma. Nelle case la illuminazione era data dalle lampade a petrolio, generalmente a un certo punto furono tutte a petrolio, e dalle bugie. Le bugie erano praticamente quelle...
dei portacandela.
Non solo, c'erano anche delle candele, io ce ne ho due che vengono appunto da Piazza del Popolo, delle candele di ceramica con dentro lo stoppino e il petrolio. Erano delle candele scurosissime, sono, è una rarità, io credo di averle solamente io.
E tu ne hai ancora?
Sì, ce l'ho ancora, una rarità. E poi c'erano delle lampade invece fatte alte con 3 becchetti ad olio, e dove si metteva l'olio e si accendevano i 3 becchetti, puzzavano e puzzano in maniera formidabile, ma la gente così leggeva e studiava. Quindi i lettori della notte erano costretti a leggere in questo modo, con questi strani ordigni che erano queste lampade di coccio o di metallo, ma con dentro l'olio e gli stoppini. C'erano gli stoppini che bruciavano e davano luce. Tutto questo finì quando arrivò la luce elettrica. Ma quando arrivò la luce elettrica, prima ancora, fu inaugurata la linea dei tramway, ma non elettrici, con i cavalli. Ossia, erano carrozze trainate da 2 cavalli, da 4 cavalli, che viaggiavano sui binari. E questi erano i tramway che erano a cavalli. Poi nel 1900 Umberto I inaugurò la prima ferrovia, chiamavano ferrovia ma era tranvia, che da Piazza Flaminio andava a Ponte Meglio, e fu la prima tranvia a elettricità. E avevano il deposito dove adesso c'è un museo che è a metà di via Flaminia. E fu una cosa spettacolare perché era la prima volta che si vedeva un tramway che camminava con l'elettricità. Fu veramente una cosa stranissima. Insomma.
Renato, siamo in conclusione, non abbiamo più tempo e non abbiamo parlato del riscaldamento, quindi rimandiamo questo argomento per la prossima puntata.
Sì, anche perché siccome farà freddo, il riscaldamento sarà di attualità. Fa freddo anche adesso.
Esatto.
E daremo anche dei dati relativi al tempo che ci darà l'osservatorio delle calamità.
Va benissimo, grazie Renato Vertunni, grazie per essere stato con noi.
Grazie, arrivederci a tutti.
Si conclude così la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Astorri.